File 39, pagina 245. Lo stabilire contatti con singoli, più tardi con interi gruppi antifascisti stranieri, quasi regolarmente guidati da comunisti, divenne per me un lavoro fisso, assegnatomi da Albert Kunz. Naturalmente non ero il solo, c'erano anche altri compagni a farlo. Lavoravamo nei più diversi commandos, all'interno e all'esterno del recinto, così che il cerchio degli antifascisti delle nazioni europee con cui eravamo collegati cresceva di continuo. Mentre un giorno io e Albert Kunz, passeggiando sulla strada del Lager, elencavamo le nazioni con le quali eravamo in contatto, mi disse improvvisamente: «Nel frattempo saprai certamente che anche noi tedeschi abbiamo un'organizzazione illegale che, si può ben dire, funziona bene. Nel costituirla avemmo fortuna, perché dal campo di concentramento di Lichtenburg giunsero a Buchenwald importanti funzionari, tra i quali anch'io, ma soprattutto il dottor Theodor Neubauer e Walter Stöcker, entrambi funzionari del direttivo del nostro partito da molti anni. A Lichtenburg c'erano esclusivamente tedeschi, tra i quali però parecchi molto poco fidati. Ce n'erano anche alcuni che portavano il triangolo verde e nero. Anche se non giudicavamo le persone dal loro triangolo, sebbene questa fosse comunque un'indicazione. Risulta però che alcuni di questi ultimi erano eccellenti e convinti antifascisti, con i quali era possibile lavorare e che facevano da tramite importante con i verdi e con i neri. Albert Kunz mi parlò della creazione della nostra organizzazione, ribadì dapprima alcune regole basilari riguardo il linguaggio da adottare. Era proibito parlare di compagni, bensì tra noi usavamo l'espressione tipica tra i minatori, compare. Era proibito parlare di partito. Nel miglior dei casi parlavamo di amici e gli amici si raccoglievano in base al luogo di provenienza, cioè quelli provenienti dall'Assia, dalla zona della Ruhr, da Amburgo, Berlino, eccetera. Ci chiamavamo ufficialmente squadre di compaesani e dava meno adito a sospetti se per la strada, nel blocco o al posto di lavoro i compagni della Baviera, del Württemberg, di Lipsia o di Chemnitz se ne stavano in gruppo o insieme andavano a passeggiare. Regola fondamentale era che i gruppi fossero sempre piccoli. L'unità minima era costituita da gruppi di 5 persone e soltanto uno di questi 5 manteneva i contatti con gli altri gruppi che erano collegati con la direzione illegale. Nell'aprile 1939 furono rilasciati dal campo di concentramento di Buchenwald 2.300 detenuti, tra i quali un gran numero di comunisti. Tra i liberati c'era anche il nostro amico e compagno dottor Theodor Neubauer. Fu una mossa molto astuta della Gestapo. Essa tra l'altro sparse la voce che i politici rilasciati si erano impegnati a lavorare per la Gestapo. Naturalmente era una frottola. Tuttavia, il fatto che un comunista così noto venisse liberato e altri semplici funzionari nel loro paese o nella loro piccola città rimanessero prigionieri suscitò la diffidenza di qualche detenuto. Il dottor Theodor Neubauer, come quasi tutti gli altri rilasciati in quel periodo, rimase fedele al partito e alla sua sincera lotta che aveva causato parecchie vittime. Con altri comunisti della Turingia mise in piedi un'organizzazione illegale comprendente molti luoghi e città nel suo land. Tuttavia nell'autunno 1944 le SS riuscirono a infiltrare una spia nell'organizzazione e insieme a molti altri anche egli venne catturato. Venne giustiziato il 5 febbraio 1945. Albert Kunz assunse temporaneamente la direzione illegale dei comunisti tedeschi nel lager e chiamò poi a sé come collaboratori August Döhne e me. Con l'inizio della guerra, moltissimi detenuti politici che erano stati rilasciati in aprile furono nuovamente internati a Buchenwald e l'organizzazione illegale si rafforzò di nuovo velocemente, si allargò e poté adempiere a nuovi compiti. Tra questi importante era quello dell'informazione. Le uniche notizie che avevamo provenivano dai pochi giornali fascisti e dalle notizie ufficiali che venivano trasmesse dagli altoparlanti di ogni blocco. Ogni antifascista però non aveva solo la sensazione che questi annunci fossero in parte o del tutto falsi, ne era fermamente convinto. Per questo era necessario costruire una propria rete di informazione, per esempio ascoltare le notizie alla radio o installare noi stessi degli apparecchi radio. Tra tutte quelle persone, la maggior parte delle quali operai, c'erano naturalmente mestieri di tutti i tipi e fu molto facile trovare ottimi compagni che avevano studiato elettrotecnica o che avevano sufficienti conoscenze per costruire un apparecchio radio. Dapprima l'organizzazione clandestina esaminò dove fossero installate le radio delle SS e a quali condizioni potessero essere intercettate. L'intercettazione era ovviamente molto complicata, perché non poteva mai essere svolta da un compagno solo, ce ne voleva almeno un secondo per sicurezza, possibilmente un terzo, in base al complesso in cui era installato l'apparecchio radio. Se ne trovavano in tutte le caserme delle SS e le baracche della truppa di sorveglianza, ma anche nelle ville dei comandanti, nel bordello e in altri edifici. Come già detto, questo sistema funzionava, ma era insufficiente all'informazione del numero sempre crescente di detenuti che provenivano dai paesi occupati dalle truppe tedesche. Per questo cercammo compagni elettrotecnici o con conoscenze tecniche sufficienti. Si trovarono. Nel lager c'era un comando speciale di elettrotecnici diretto all'inizio da un verde. Si era riusciti a destituirlo e a mettere al suo posto il compagno, coraggioso e assolutamente fidato, Arthur Ulrich di Breslau, di professione elettrotecnico. Egli costituì all'inizio un grande comando, perché al tempo della costruzione del lager gli interventi di elettrotecnici erano molto richiesti. Più tardi esso venne ridotto ed egli riuscì ad allontanare tutti quei detenuti che non garantivano assoluta fiducia. Essi si accinsero a costruire alcuni apparecchi. Ci si procurava i pezzi occorrenti nei magazzini delle SS. Era naturalmente molto pericoloso, tuttavia si faceva un apparecchio dietro l'altro. Uno degli apparecchi che ha fatto storia era in un secchio di latta che era entrato nel lager come contenitore di marmellata e nel quale i nostri compagni avevano costruito un doppio fondo dove si trovava l'impianto ridotto. Questo apparecchio, provato più volte per garantire un ottimo funzionamento, venne dato ai prigionieri di guerra sovietici. Allo stesso modo, la direzione militare ricevette una propria radio che venne nascosta molto accuratamente. È difficile descrivere la gioia dei compagni sovietici quando consegnammo loro una radio con cui poterono ascoltare Radio Mosca, la lingua della loro patria e la verità di quello che avveniva al fronte. Bisogna precisare che i nostri amici stranieri erano entrati nel lager con un odio profondo verso i tedeschi. Era comprensibile. C'era un'unica possibilità per abbattere questo odio: far capire che noi detenuti tedeschi eravamo i loro compagni di lotta contro lo stesso nemico comune, contro il nazismo e contro i sostenitori dell'imperialismo. Non potevamo raggiungere questo scopo a parole, tanto più che il numero di tedeschi che sapeva parlare una lingua straniera era estremamente basso. La stragrande maggioranza dei detenuti politici a Buchenwald, così come in altri lager, proveniva infatti dalla classe operaia. Dovevamo quindi manifestare la nostra solidarietà, il nostro atteggiamento e il nostro odio profondo contro le SS in un altro modo. Il segreto era la solidarietà. Usammo molti metodi per far capire ai detenuti stranieri che le SS erano il nemico mortale di tutti i prigionieri, anche dei detenuti tedeschi. Non era certamente facile privarsi di un po' della già scarsa razione di pane, portare all'ospedale detenuti stranieri, ammalati e feriti, quando non c'erano letti liberi, sottrarre al lavoro di comando persone deboli e anziani che sarebbero altrimenti andate incontro a morte sicura. Ma lo si fece nonostante le difficoltà di lingua. Un sorriso cordiale, un saluto amichevole di mattino presto e un aiuto dicevano di più delle stesse parole. La nostra attività di formazione crebbe notevolmente grazie alle notizie radio provenienti da Mosca, Londra e Baron-Münster. Ovviamente anche qui ci furono notevoli difficoltà a causa dello scarso numero di persone che parlavano la lingua dei nostri amici stranieri. Nel frattempo essi cercarono anche al loro interno dei compagni fidati e l'informazione procedette più facilmente. La solidarietà raggiunse il suo apice con l'arrivo di 2000 prigionieri sovietici il 18 ottobre 1941. Sei baracche di legno erano state separate dal resto del lager con il filo spinato. Non era la prima volta che sorgeva un lager dentro il lager. All'ingresso della prima baracca di legno, le SS avevano fatto appendere un cartello di legno su cui era scritto «Campo dei prigionieri di guerra sovietici». La direzione del corpo di sicurezza del lager comunicò attraverso gli altoparlanti di ogni blocco che ogni contatto dei detenuti con i prigionieri di guerra sovietici sarebbe stato punito severamente. In modo infame ordinò a tre Blockerless Tester, anziani del blocco, noti alle SS come comunisti, di provvedere affinché questo ordine venisse rispettato rigorosamente. 2000 soldati sovietici, feriti o malati, che avevano avuto la fortuna di essere fatti prigionieri dalle truppe tedesche numericamente superiori, stavano in piedi il 18 ottobre sulla piazza degli Appelli. Portavano i segni di una barbarie disumana e indicibile, uniformi e stivali a brandelli, volti emaciati, occhi infossati, si reggevano a vicenda, sapendo che se fossero caduti sarebbero stati uccisi. A scaglioni vennero condotti alle docce, dovettero consegnare tutti gli indumenti e più tardi vennero spruzzati con un forte disinfettante. Questo non avvenne per esigenze di pulizia da parte delle SS, ma come misura preventiva contro le epidemie di tifo che scoppiavano in continuazione. I prigionieri di guerra si incamminarono nelle loro baracche con indosso solo una camicia, pantaloni e zoccoli di legno. Alla vista di questi uomini, tra i detenuti, si fece strada con forza irresistibile la volontà di solidarietà, di difesa della comune umanità e dei diritti umani. I detenuti si riversarono fuori dai loro blocchi, diedero ai prigionieri di guerra un pezzo di pane, una mela, una sigaretta, una cipolla, un fazzoletto, calze, quel poco che un detenuto poteva dare. A questa azione di solidarietà parteciparono austriaci, cecoslovacchi, polacchi, olandesi e tedeschi. Il giorno dopo il comandante del lager, Flosted, urlò negli altoparlanti del lager: «I rossi hanno dato ai sottouomini, Untermenschen, bolscevichi, pane, sigarette e altre cose. Per questo l'intero lager non riceverà niente da mangiare. Ringraziare i rossi. Era un invito aperto al pogrom. Esso non avvenne. I tre anziani del blocco vennero sostituiti. Ricevettero 25 bastonate nel fondo schiena e furono assegnati ai lavori nella cava di pietra, dove il capo, un verde, era uno dei peggiori picchiatori e non indietreggiava neppure di fronte all'assassinio. La direzione legale del Partito Comunista Tedesco gli fece sapere che se fosse successo qualcosa ai tre, sarebbe successo qualcosa a lui. Questo avvertimento ebbe effetto. I prigionieri di guerra sovietici ci dissero in seguito che di fronte a questa dimostrazione di solidarietà erano venute loro le lacrime agli occhi. Non riuscivano a capire perché fino a quel momento, in terra tedesca e prima, come prigionieri di guerra, avevano vissuto solo cose brutte, violenze, bastonate e morte, e ora in un campo di concentramento fascista vedevano e vivevano la solidarietà proletaria. Alla fine di marzo 52 detenuti politici vennero dimessi dalle loro cariche di anziani di baracca, di capo, di caposquadra e altre funzioni. Al loro posto subentrarono verdi e neri. Ciò nonostante, la cosa si ritorse contro le SS. I criminali rubavano dalle misere razioni dei detenuti. Non avevano neppure paura a prendere alle SS quello che capitava loro sotto mano, sigarette, pane e denaro. Però di lavoro specializzato non ne capivano niente e fecero così precipitare nel caos tutta l'organizzazione del lager. Così le SS ripristinarono la situazione di prima. Naturalmente contribuimmo un po' a far aumentare il caos e facemmo in modo che le SS si convincessero che tutto questo prima non sarebbe accaduto. Le SS temevano di perdere il posto nel lager per inettitudine e di essere mandati al fronte, pertanto si piegarono alle richieste dei detenuti politici. Dopo 3 mesi i più ottennero la funzione esercitata precedentemente nel lager. I detenuti tedeschi, membri del partito illegale, si trovarono di fronte a un altro importante compito: la continua affluenza di detenuti da molti paesi d'Europa rese necessario stabilire un contatto con i singoli gruppi nazionali. Il principio era quello di allacciare solo collegamenti bilaterali. La direzione dell'organizzazione illegale dei comunisti tedeschi nominò tra i suoi membri un responsabile per ogni gruppo nazionale. Il compito consisteva nel trovare un terreno comune per l'attività politica e per la lotta con tutti i mezzi possibili contro le SS e in particolar modo contro i loro uomini in divisa da detenuto. La direzione legale dei comunisti tedeschi emise la parola d'ordine: ogni colpo contro un detenuto straniero è un colpo contro il popolo tedesco. Il popolo tutto, e non da ultimi i comunisti, ne patiranno le conseguenze alla fine della guerra che avrà sconfitto il fascismo. Seppur molto ostacolata dalle difficoltà linguistiche, la comunicazione crescente stabilì un buon rapporto di fiducia da parte dei gruppi stranieri verso gli antifascisti tedeschi. Così nell'estate del 1943 decidemmo di indire una riunione generale di tutte le organizzazioni comuniste nazionali legali con cui eravamo in contatto. Ebbe luogo nel luglio del 1943 con buone misure di sicurezza nell'ospedale dei detenuti. Erano presenti i delegati delle organizzazioni comuniste clandestine della Cecoslovacchia, Austria, Polonia, Unione Sovietica, Jugoslavia, Francia-Belgio, Italia-Germania. Più tardi si aggiunsero i compagni spagnoli. Attorno al nucleo dei comunisti si crearono gruppi di simpatizzanti. Alla fine di questo primo incontro, un compagno tedesco disse: «Se mi guardo bene intorno, abbiamo messo su un piccolo Comintern». Pagina 250.